3 giugno 1979, domenica di Pentecoste.
Dici, è Cristo che ci fa tutto per il Padre, cioè che vuol portarci al Padre, che vuole che noi siamo proprietà del Padre. Una cosa consacrata è riservata.
Riservata per?
No, penso che è proprio Cristo che... Questo lavoro non dipende da noi, ci consacriamo per, ma è lo Spirito che fa sì che noi siamo consacrati. Siamo di proprietà esclusiva.
Capito. Vabbè, poi ne parliamo.
Per
lui
si vuole una consacrazione.
Certo, però non siamo noi soli.
Proprio su questo versetto, come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni degli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Noi nelle meditazioni scorse abbiamo approfondito come Gesù qui ci mette in evidenza l'inconciliabilità della permanenza della fede in noi con il cercare la gloria gli uni dagli altri. Poi ci siamo soffermati sopra la mendicità degli uomini, che proprio non cercando la gloria che viene dall'unico Dio, sono costretti ad avere verso il mondo, perché devono andare ad elemosinare un po' di vita, un po' di luce, un po' d'amore dalle creature. Ed avevamo concluso l'ultima volta con la disoccupazione interiore. Penso che dovremmo ancora adesso approfondire il rapporto che passa tra la mendicità e la disoccupazione interiore. Perché più delle volte noi, notando mendicità e poi schiavitù alle cose, schiavitù agli altri, schiavitù nel mondo, noi più delle volte puntiamo tutte le nostre energie, le nostre forze per cercare di liberarci da tante schiavitù, per cercare di liberarci da tanti nostri difetti e non ci rendiamo conto che forse bisogna far leva essenzialmente su altro. Per questo dico, è importante cercare di capire il rapporto che passa tra la mendicità in cui noi ci troviamo e la disoccupazione interiore e vedere come una sia affetta dall'altra. Proprio tenendo presente quello che ha detto adesso Teresa sulla consacrazione, io metterei in rapporto, o perlomeno prendere come pensiero guida questa frase di Gesù, che Gesù dice nell'ultima preghiera sacerdotale rivolto al Padre: consacrali nella verità, ed aggiunge: la tua parola è verità. Ecco, probabilmente questo ci può aiutare proprio nel capire questo rapporto di dipendenza tra la mendicità e la disoccupazione interiore e su che cosa bisogna puntare per cercare di uscire liberi dalla nostra miseria. Non chiamo povertà perché beati i poveri dello spirito, c'è una povertà che è beata perché è proprio quella che ci conduce al regno di Dio, ma la mendicità, perché la caratteristica dell'uomo quando si separa da Dio, quando non tiene conto di Dio, quando non unifica in Dio, non è tanto la povertà quanto la mendicità, che è una cosa diversa, perché è costretto a mendicare sul ciglio della strada, costretto a mendicare sul ciglio della strada dai passanti anziché mendicare dall'Eterno. Ma chi mendica dall'Eterno è povero, chi mendica dai passanti invece è mendicante, è in miseria. Ora, dobbiamo tenere presente anche, per cercare di approfondire questo rapporto, questo fatto, cioè che tutto ciò che non è unito a Dio è destinato ad essere annullato, è destinato a perire. Se questo è vero, ne consegue che tutto quello che noi non raccogliamo in Dio, non unifichiamo in Dio, in noi incomincia a perire, ad essere annientato, ma quanto più perisce, tanto più ci porta in quella situazione di mendicità di cui parlavo, cioè in quella situazione di miseria, come un naufrago. Quando la nave su cui gli sta incomincia a naufragare, lui incomincia ad annaspare nell'acqua alla ricerca di un piccolo sostegno, di un trago, qualche cosa, perché tutto sta perendo. Ecco, tutto quello che noi non raccogliamo, non unifichiamo in Dio, è una nave che sta andando a fondo. E noi siamo immersi nei marosi. E allora ci agitiamo a destra e a sinistra, ecco la mendicità. Ma il problema non si risolve aggrappandoci a una cosa o all'altra, perché tutto ciò a cui noi ci aggrappiamo, quando non unifichiamo in Dio, come noi ci aggrappiamo ci porta a fondo, non c'è nulla che ci sostenga. E quindi più noi ci afferriamo e quindi la mendicità, diciamo, va in progressione crescente e fino alla morte, fino all'annullamento di tutto. Ora, quando noi abbiamo parlato dell'importanza dell'occupazione interiore, cioè della necessità di sfuggire a questa disoccupazione interiore, perché tutti i mali derivano dal fatto che il nostro uomo interiore è disoccupato. Quindi tutti i mali, quindi tutte le schiavitù, tutte le mendicità in cui noi veniamo a trovarci, sono una conseguenza di questa disoccupazione. Per questo dicevo, non dobbiamo tanto preoccuparci di liberarci da quelle che sono le nostre schiavitù, da quelle che sono le nostre miserie, le nostre povertà, i nostri mali che ci portiamo addosso, le nostre dispersioni, le nostre incapacità, perché questi sono effetti, sono conseguenze. Conseguenze di che cosa? Conseguenze del nostro uomo interiore che è disoccupato. Noi più che cercare di rimediare alle nostre incapacità, dobbiamo cercare piuttosto di trovare il lavoro, l'occupazione per il nostro uomo interiore. E quando abbiamo riflettuto sopra la vera occupazione dell'uomo interiore, abbiamo detto che l'uomo interiore vive nella misura in cui continuamente si riporta all'unità di Dio. E quando non riporta l'unità di Dio, tutto ciò che non riporta all'unità di Dio, in lui non è che rimanga così a metà strada, no, incomincia a perire, direi per opera stessa del regno di Dio. E incominciando a perire ci porta necessariamente, come ho detto prima, a quella servitù, a quella schiavitù verso tutte le cose. Ecco allora il lavoro principale su cui dobbiamo puntare per cercare di rimediare a tutti i nostri mali, e questo riportarci in continuazione verso il principio, quest'unità che c'è nel principio di Dio, il principio del Verbo, abbiamo detto, riportare tutto qui. Perché Dio ogni giorno opera un'infinità di cose con noi, attorno a noi, ma tutte queste cose che opera con noi sono soltanto delle proposte di lavoro, che noi dobbiamo vedere e unificare nel suo spirito in lui. E questo è un lavoro personale che ognuno di noi deve fare. È l'occupazione vera. Ho detto, teniamo presente quella preghiera che Gesù dice, e lo dice per noi, lo dice per tutti coloro che sono in ascolto di lui, no? Consacrali nella verità e aggiungi la tua parola e verità. Ora, questo lo dice affinché l'uomo sia occupato, l'uomo interiore sia occupato, perché la disoccupazione è effetto, abbiamo due tipi, diciamo così, di disoccupati. Ci sono i disoccupati che non tali perché non trovano lavoro, ma ci sono anche i disoccupati perché non sanno lavorare. Ora, Gesù dicendo consacrali nella verità, dice, tradotto in un termine più accessibile per noi, perché il termine consacrazione, l'hai detto, è appartenere tutto, certo, appartenere tutto, ma questa appartenenza, come ha fatto notare Nino, questa appartenenza non avviene senza di noi. Perché se è vero che Dio ogni giorno fa arrivare a noi le sue proposte di lavoro, anche senza di noi, non è vero che Lui ci consacri senza di noi. Cioè, le proposte di lavoro Lui le fa giungere a noi senza di noi, ed è logico, perché nessuno ci ha presi a lavorare. Ecco, se Lui non ci prende a lavorare, cioè se Lui non ci fa arrivare le sue proposte di lavoro, noi siamo disoccupati interiormente e con tutte le conseguenze. Per cui se noi possiamo occuparci in qualche modo è tutto grazie di Dio, è Dio che fa arrivare a noi le sue proposte di lavoro. Ma che le proposte di lavoro giungano a noi da Dio senza di noi, il lavoro però non si compie senza di noi. Cioè Dio attraverso ogni giorno le sue parole, i fatti che gli compie con noi, ci presenta un campo da lavorare. Va a lavorare anche tu nella mia vigna, ecco. Ci presenta una vigna, ci presenta un campo da lavorare. Ma la vigna non resta lavorata senza di noi, cioè se noi non ci impegniamo ad ascoltarlo. E allora direi, quel consacrali nella verità vuol dire occupali. Occupali nella verità. Ora, e il Signore prega il Padre perché l'occupazione noi la riceviamo dal Padre, ma riceviamo proprio in quanto riportiamo al Padre, diciamo sotto un certo aspetto la vigna in cui dobbiamo lavorare è il Padre, il campo del nostro lavoro è il Padre, ma il lavoro da fare avviene tutto attraverso la parola di Dio che giunge a noi da Dio, che giunge a noi dal Padre. Infatti Lui aggiunge la tua parola è verità. Quindi consacra la verità, cioè occupali nel campo della tua verità. E qui ci fa capire il lavoro essenziale che è chiesto ad ogni uomo. Ogni uomo deve essere interessato a questo campo di lavoro, cioè la verità di Dio. La verità di Dio che deve essere l'oggetto principale del nostro interesse, deve essere l'oggetto principale del nostro lavoro, di ogni giorno. Direi, è l'essenza di ogni giorno, quello che caratterizza ogni nostra giornata. Questo interesse per fare in noi, soprattutto in noi, luce sulla verità di Dio. Perché Dio in continuazione ci manda dei motivi per convincerci sempre di più. E quindi per renderci sempre più vicina, sempre più intima, la testimonianza della sua verità. Però questa testimonianza della sua verità non si fa in noi senza di noi. Dio fa giungere a noi la possibilità di vedere, di rendere intima, di rendere personale, di rendere presente sempre di più, fino alla vita eterna, questa sua verità, che è poi presenza di Lui. Ma questa sua verità non diventa luminosa in noi senza di noi. E allora qui ci presenta anche, dunque, dopo averci presentato il campo di lavoro, ci presenta anche, perché ho detto, molti di noi sono disoccupati perché non sanno lavorare. Ecco, alcuni perché non sono presi, altri non sanno. E allora il Signore aggiunge la tua parola è verità. Ecco, la sua parola è il mezzo di lavoro che Dio fa giungere a noi, per cui mentre ci manda le proposte, ci dà anche i mezzi per poter compiere il nostro lavoro attraverso di Lui. Allora, dico, dobbiamo non tanto puntare sopra la liberazione, quelli che sono i nostri difetti, i nostri errori, le nostre schiavitù, le nostre dipendenze, le nostre miserie, la nostra mendicità, cercare di liberarci di quello. Non è questo. Come non è nemmeno poi puntare, non solo la nostra attenzione, sopra il morire a noi stessi. Perché è vero che bisogna morire a noi stessi, però non è dicendo io devo morire a me stesso che riesco a morire a me stesso, perché quanto più noi ci preoccupiamo di morire noi stessi, tanto più noi continuiamo a pensare a noi stessi. Si muore a se stessi occupandosi di un altro da noi, di altro. Ecco, e allora ha detto, dobbiamo puntare tutto sopra l'occupazione interiore, però per che ci sia questa occupazione interiore è necessario prima di tutto che noi vediamo qual è il campo da lavorare, da dare da lavorare a questo uomo interiore. Il campo che Dio offre al nostro uomo interiore per occuparlo è la sua verità. Per questo Gesù dice consacrali nella sua verità, cioè occupali nella sua verità. Consacrare, ce lo chiarisce bene San Paolo, però è proprio questo riservare per, dedicare a, ecco, dedicali, occupali, ecco, il termine proprio nostro in questo argomento qui è proprio questo, occupali nella tua verità. Il nostro uomo interiore trova il suo lavoro in quanto si occupa nella verità di Dio, e Dio offre la sua verità come campo di lavoro per noi. Però, presentato il campo di lavoro, noi possiamo trovarci anche nella situazione di non essere capaci a lavorare, ci troviamo di fronte, sì, devo occupare la verità di Dio, ma come fare? E allora il Signore dice, la tua parola, ecco. Quindi, se noi siamo attenti alla parola di Dio, la sua parola, mentre ci chiama a lavorare, ci spezza anche, direi, il modo per lavorare questo terreno, per lavorare questa vigna, per lavorare questo campo, ci insegna a lavorare. Naturalmente noi dobbiamo essere molto attenti a questa parola di Dio che arriva a noi, dobbiamo ascoltarla, dobbiamo curarla con attenzione, e se noi ci impegniamo in essa stessa ci guida a lavorare. Se invece noi la trascuriamo, trascurandola, noi rendiamo disoccupato il nostro uomo interiore, e rendendolo disoccupato ricadiamo in quella situazione di mendicità, perché ho detto, come il nostro uomo interiore trascura la parola di Dio, e ho detto che trascurare la parola di Dio vuol dire non raccoglierla, non unificarla nel pensiero di Dio, nel pensiero del Padre, per cui questa incomincia a morire in noi, a decadere. Come decade, noi incominciamo a sentire il vuoto, e allora dobbiamo abbarbicarci alle creature e chiedere a destra e a sinistra un po' di gloria, un po' di luce, un po' di vita, un po' di amore, qualche cosa che ci sostenga, perché ci sentiamo morire. Ecco, allora la preoccupazione principale, dico, deve essere quella di far tesoro delle parole di Dio, perché le parole di Dio sono delle proposte di lavoro per il nostro uomo interiore, e nello stesso tempo sono delle lezioni attraverso le quali il Signore ci insegna come si fa a lavorare nella sua verità, nella quale ci chiede di consacrarci. Io chiudo qui.
Succede così, non si è capace.
Non si è capace.
No.
Certo. Perché non essere capace a lavorare è uguale a non vedere il lavoro, lo stesso, perché in conclusione poi sia colui che non è preso a lavorare, sia colui che non sa lavorare, vengono a trovarsi tutti e due nella stessa situazione, capisci? Tutti e due disoccupati, capisci? E nella disoccupazione, ho detto, si cerca la gloria gli uni degli altri, si diventa mendicanti di gloria gli uni degli altri, con tutte le conseguenze, perché le conseguenze di questa mendicità sono poi la schiavitù, sono poi la droga, sono poi, capisci, l'oppressione, fino alla morte, che è già una morte, la mendicità è già una morte, perché come noi trascuriamo la parola di Dio, già incomincia il mondo dello spirito a decadere in noi, e cioè incomincia la vita a decadere in noi, e come la vita decade, noi siamo naufraghi, Il naufrago non fa altro che cercare di afferrarsi a tutto quello che può, Ecco per cui noi ci afferriamo alle creature. Ma il problema, non si può dire ad un naufrago non afferrarti alla creatura, non afferrarti al trave, non afferrarti, capisci, non so, a tutto quello che tu trovi, capisci? Necessariamente si deve afferrare, non può farne a meno perché sta affogando. Ora, noi più delle volte facciamo quell'errore lì, anche verso di noi stessi. Diciamo, non afferrarti a questo, non afferrarti a quell'altro. Non possiamo farne a meno, perché noi sentiamo questo naufragio in noi. Dobbiamo piuttosto cercare di capire qual è la causa del naufragio stesso, capisci? Perché una cosa dello spirito è proprio intendere le cause che ci dà la possibilità, perché noi siamo salvati dalla conoscenza. La conoscenza è vita, è la conoscenza che ci fa essere, perché soltanto la conoscenza dell'essere fa noi essere. Abbiamo visto prima, quando abbiamo fatto la differenza tra l'uomo interiore e l'uomo esteriore, abbiamo detto che l'uomo interiore è, in quanto partecipa dell'essere. L'uomo esteriore invece sembra, vive di apparenza. E no, è logico che quanto più l'uomo esteriore cresce, tanto più soffoca l'uomo interiore, comprende? Cioè, quanto più noi cerchiamo un'apparenza, tanto più questa apparenza qui, capite, ci fa morire nel mondo dell'essere, quello che veramente siamo. Ora, quello che veramente invece siamo, lo siamo non in assoluto, ma lo siamo per partecipazione con colui che è. Dio è l'essere. Quindi noi siamo nella misura in cui conosciamo Lui, conosciamo Lui, ma per arrivare a conoscere Lui, Lui, la conoscenza di Lui, è questo campo lavorato. Quando il campo è lavorato, in noi c'è la conoscenza di Dio. Dio ci offre il campo da lavorare. Il campo da lavorare è una proposta di Dio, ma non è conoscenza ancora, comprende? Il campo è da lavorare. Dio ce lo offre. Vieni a lavorare nella mia vigna, consacrali nella verità. È la stessa cosa, vieni a lavorare nella mia vigna o consacrali nella verità, è la stessa cosa. Quindi allora, vigna e verità sono la stessa cosa. Vieni a lavorare nella mia verità. Ecco il campo di lavoro. Ma quando lui mi dice vieni a lavorare nella mia verità come campo, il campo è da lavorare. Il campo non si lavora senza di me, in me, comprende? Ecco, quanto più noi lavoriamo nel campo al quale la parola di Dio ci invita, tanto più cresce il nostro essere, perché partecipa, capisce, della conoscenza di Dio, della verità. La partecipazione alla verità di Dio è comunione con l'essere, e quindi ecco che allora qui il nostro essere si modifica, cresce, cresce di luce in luce, di conoscenza in conoscenza. E crescendo matura per la vita eterna che è conoscenza in tutto della presenza di Dio. Per cui allora in questa conoscenza totale lo Spirito di verità vi condurrà a vedere la verità totale. In questa conoscenza totale abbiamo la vita eterna. Perché? Ma perché in tutto restiamo sempre con Lui. Quando invece non c'è la conoscenza totale, in qualche cosa restiamo con Lui. In altro non possiamo restare con Lui, perché là dove noi non lo conosciamo non possiamo restare. Si può restare soltanto con chi si conosce. Per cui allora un po' ci siamo e un po' non ci siamo. E allora abbiamo, ecco, questo oscillare, capisci, tra essere con Dio e non essere con Dio. Perché non vediamo Lui in tutto. Ma non vedendo Lui in tutto abbiamo in continuazione la proposta di Dio, vero? Occupati nella verità. Occupati della verità, capite? Hai da raccogliere, hai da unificare. Ecco, più noi ci occupiamo e più il nostro essere cresce, cresce, cresce. Dio che lo fa crescere, è logico. Però chiede da parte nostra questa dedizione, questa consacrazione, comprende? Che non avviene senza di noi. Non basta dire, Signore, io mi consacro a te. Queste sono parole. Capisci? Il Signore osserva i nostri pensieri.
Secondo lei provvede anche un aggrapparsi a qualcosa?
Che cosa? Cosa che...
Non so, che abbiamo fatto oggi.
Ma io non so cosa avete fatto, no. Non me l'ha detto.
No, la rinnovazione dei voti, tutto questo, secondo lei la vede...
Non chieda secondo lei, chieda, no. Cerchiamo qui assieme, no, secondo quello che dice Gesù, perché secondo me non interessa per niente, capisci? Il mio io non conta. Quello che conta è la parola del Signore. Cerchiamo qui.
Qua, sì.
Cerchiamoli.
Ecco. Però ci sono dei contrasti e un... perché non riusciamo a stare permanentemente uniti nella parola di Dio e cerchiamo qualcos'altro, sì. o è un aiuto per portarci lì.
A questo lo sa lei.
No, perché...
Ma, senta, noi dobbiamo imparare ad ascoltare. È da lui che ci deve venire l'indicazione se quello è o non è, se quello vale o non vale. Se nel pensiero suo vale.
No, perché se è una cosa che rimpiazza, ossia che è insurrogato, perché non si arriverà sia con
no,
te.
No, se lei dice, qui, l'ho detto prima con un cinno.
Ecco, allora la cosa è, certo, è diversa.
È il trame del naufragio, scusi.
Però se è...
Sì, ma ho detto già, mi sembra di aver già accennato con cinno, no? Ho detto che la consacrazione è la verità, non sta a dire Signore io mi consacro a te. Non sta lì, evidentemente.
Ma,
perché il Signore dice, tua parola, tua certo. parola mi dice questo, no? Ma io osservo in che cosa ti occupi, perché qui il Signore ci fa vedere che c'è un'incompatibilità, c'è un'incompatibilità tra il cammino della fede e la nostra occupazione, quando la nostra occupazione è, capite, non è Dio. Perché la consacrazione è occupazione in, consacrato a, capite? Ecco, io vivo per la carriera, mi sono consacrato alla carriera, vivo tutto per la carriera, io vivo per la famiglia, mi sono consacrato alla famiglia, vivo tutto per la famiglia e tutto, capite, in funzione della famiglia, capite? Ecco. Io non so, vivo per tirarmi su una casa, consacrato, ecco. Il Signore ti osserva lì, perché cosa vivi? Lì la tua consacrazione, in che cosa ti occupi giorno per giorno? Lì la tua consacrazione. Non sono le parole che tu dici o le promesse che fai, capisci? E il Signore ci osserva in ciò in cui noi ci occupiamo. Però effettivamente. Perché lì? Perché se Dio ci sta veramente a cuore, noi ci occupiamo di Dio. Allora, anche se non abbiamo detto Signore mi consacro a te, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni sono dedicate
no, no.
a quello, quindi sì.
Non capisci? Devono essere di impedimento, al contrario. Se Gesù dice dove sono due o tre riuniti, io sono in mezzo a loro. Ossia, io penso che
riuniti in mio nome.
Il mio nome.
Ecco, quel suo nome.
Ecco, riuniti in mio nome, certo.
Questo nome è questo, ecco, glorificare
penso,
il Padre.
Perché se gli ostacoli è diverso. Ma se...
tutte le cose, guardi, stia attento, che tutte le cose che non sono questo impegno attuale, occupazione per Dio, occupazione, capisci che c'è un'università, no? Possono, essere un ripiego, un sostitutivo, ecco, la trave del naufragio, capisci? A cui ci afferriamo quasi per, capisci? Ecco, perché non facciamo quello principale. Possono essere di aiuto, Possono essere di aiuto, perché direbbe, non so, quando uno dice, io non vado al cinema, capisci? Perché nel cinema mi distraggo, eccetera quanto, capisci? Ecco, non vado al cinema, ecco, per avere un tempo di raccoglimento, di silenzio, eccetera. Ecco, il fatto di non andare al cinema può essere un aiuto, se però faccio, perché posso anche non andare al cinema, capisci? E non fare quello che è il lavoro essenziale. Allora il fatto di non andare al cinema, ho fatto promessa ad esempio di non andare al cinema, ma la mia promessa diventa fasulla se non andando non mi occupo dell'essenziale di Dio.
Certo che se è solamente un'etichetta o se
allora... Ora dico, tutto ciò che non è questa occupazione essenziale, che non si fa con una promessa, ma che si fa facendola, ci fa correre il rischio, ecco, di essere tanto un'etichetta. Può essere un'etichetta. Non è che dico, ma può essere. Perché noi può darsi anche che ci accontentiamo di così, bene, capisci, ho fatto il mio voto, ho fatto la mia consacrazione, e ecco, adesso mi sto tranquillo. No, il Signore dice non occuparti di quello per essere disponibile,
rinnovare
la consacrazione è disponibilità per disponibilità. Quando mi sono reso disponibile, se mi sono reso disponibile mi devo occupare, eh? Or se non c'è l'occupazione, tutta la mia consacrazione è tutta fasulla. E la consacrazione, per questo ho sostituito il termine consacra la verità con il termine che mi sembra più efficace, non è che voglio correre il Vangelo per carità, no? Ma ogni epoca ha le sue parole più efficaci, più vicino allo spirito, con il termine occupali nella verità. Perché se Dio non fa giungere a noi le sue proposte, noi non possiamo occuparci della verità. È logico. Quindi soltanto in quanto, ecco, l'occupazione, perché ci dice occupali? Perché non dice a noi occupatevi, ma dice al Padre occupali? Per dire a noi disoccuparti, che soltanto guardando Dio possiamo essere occupati. Per cui se io mi sento disoccupato, interiormente disoccupato e non so cosa fare, ecco, Gesù mi dice, guarda il Padre ti occuperà. Per cui basta guardare, e già guardando Dio, Lui già fa sentire a noi, ecco, un problema, eccetera, ci mette in movimento, ci impegna. Per questo dice così, vero, occupa lì, E come non so, però, mi trovo con un disoccupato, si trova con un disoccupato, va alla ricerca di un datore di lavoro, di qualcuno che ha del lavoro da dare, e dice, per favore, dagli del lavoro. Qui è Gesù che dice al padre, dagli del lavoro, dà loro del lavoro, ma siccome questa parola qui la dice a noi, rivolta al padre, ma la fa sentire per noi, dice a noi, guarda al padre, che lui ha la possibilità di darti del lavoro. Quindi se sei disoccupato, vero, e non sai trovare il lavoro, non vedi il lavoro, guarda il padre ti darà lavoro. Ma se tu vedi il lavoro e non sai come si fa a lavorare, la tua parola, ecco, capisci? La tua parola, la parola di Dio ti insegna a lavorare. Allora afferrati alla parola di Dio, seguila con pazienza, custodiscila, lei ti insegnerà come si fa a lavorare nel campo del Padre. Perché la parola ci parla del Padre, in quanto ci parla del Padre, quanto più noi la raccogliamo, la custodiamo, la approfondiamo, tanto più ci insegna a lavorare. Per cui ecco, la parola del Signore è il pane spezzato, direi, è il lavoro spezzato, per cui ho tutto il terreno da lavorare, ma non so da che cosa incominciare. Allora la parola a un certo momento mi presenta la zappa, a un certo momento mi fa vedere come si lavora con la zappa, poi mi prende un pezzettino di terreno piccolo, eccetera. Ecco, se io seguo, capisci, le parole, tutte le parole del Signore sono un lavoro spezzettato in questo campo, capisci, in cui sono richiesto di lavorare. Più lo lavoro e più in me si forma la conoscenza di Dio. Quindi la consacrazione è questa dedizione a questo lavoro qui. Questa è consacrazione. Capisci? In quanto uno si è dedicato a, è dedicato per quello. E San Paolo che dice, il Signore mi ha tolto, mi ha sottratto da tutti gli impegni del mondo per, ecco, mi ha riservato per sé, ecco la consacrazione, mi ha riservato per sé. Ma per fare un certo lavoro, comprende? Per cui se io cerco di piacere gli uomini, ecco, non posso essere del Cristo. Se io cerco di piacere agli uomini, come potete voi avere fede, credere, se cercate la gloria gli uni dagli altri? Vede, cercando la gloria degli altri c'è incompatibilità, non si può essere. Ecco, infatti il termine greco del santo è agios, che vuol dire privazione, no? E è il termine della terra, cioè senza terra, sottratto dalla terra, cioè sottratto dalle cose del mondo. Capisci? Il santo è quello che è dedicato tutto a, ecco, a qualcosa del cielo, che si è, che Dio l'ha liberato da tutte le cose del mondo, le cose che passano, per che si occupasse, non l'ha liberato in quanto deve vivere distaccato, no, il problema non è quello. Quando il problema è quando il Signore dice non preoccuparti di mangiare e vestire, non dice perché, bene, io non mi preoccupo di mangiare e vestire, faccio la volontà di Dio così mi sto seduto sulla poltrona, hai capito? Niente. Ora, molte volte il termine consacrazione può essere questo, non preoccuparti di mangiare e vestire, stai... No, il termine non è quello. Non preoccuparti di mangiare e vestire in quanto c'è una preoccupazione maggiore che devi avere e che ti deve occupare tanto, tanto che da non aver tempo per altro, perché quello ti impiega a tempo pieno, ti richiede un'occupazione a tempo pieno. Ecco, questo è il termine, diciamo così, consacrazione.
Però io penso che la comunità ci aiuta a vivere la consacrazione, come il gruppo, qui che siamo qui.
Sì, ci possiamo ammonire a vicenda,
ecco, a vicenda
nel senso
che avere la consacrazione.
Ammonire a vicenda e non perdere tempo, capisci?
Sì, ma ha ragione lui quando dice dobbiamo avere in mente solo l'essenziale, perché è facile perdersi, ogni cosa ha la doppia faccia.
Ah, sì, sì. Tutto quello che non è essenziale.
Io penso.
Ma certo, ma tutto può diventare etichetta.
Ma io posso anche vivere sola in un eremitaggio e avere anche l'etichetta.
Ma certo, anche quello. Ma certo.
E essere molto
anche quello.
Egoista.
E fare niente tutto il giorno.
E credere di amare Dio e il prossimo, e se il prossimo è il banco di prova dell'amore, ossia non è la comunità o meno comunità o eccetera
certo.
Eccetera,
un lavoro personale,
è un lavoro certo, personale, personale. Io penso che non dovrebbe essere un impedimento,
è un processo di codificazione,
impedimento,
di pensiero in Dio,
Ecco.
Noi dobbiamo, io ieri pensavo a quello, adesso è detto in altri modi, lui l'ha detto molto meglio, ma pensavo a quello che l'ho scritto qui, se volete lo leggo, perché tu mi dici se sei d'accordo o no. Che intanto, questo l'hai detto tante volte, il più grande dei doni dell'uomo, dall'uomo ricevuto, è il pensiero. Dio glielo dà perché l'uomo, ridonandolo a lui, vale a dire pensando a lui, possa giungere alla sua conoscenza che è vera, eterna vita. Il pensiero non si ferma mai. Nel suo lavoro che è di ricerca e di servizio del e assoluto, erroneamente però può assolutizzare il proprio io o la creatura, e questo è un errore. Adesso questo è un po' diverso, i motivi possono essere tanti, insomma, se assolutizza il proprio io va a mendicare la gloria dagli altri, perché vuole essere messo prima, no? Anzi, è l'errore. L'uomo o la creatura sono destinati a finire, a cadere in apparenza da soli. In realtà sono creature così concepite da Dio che le ha fatte, limitate e mortali se non si superano e non arrivano a conoscere colui che le fa essere. Eterne nella conoscenza e nella comunione con Dio che le fa essere. Coloro che sono giunti a conoscere che Dio è l'essere da cui tutto è fatto essere, non hanno più dubbi su quanto si è detto. Il loro pensiero vuole rimanere solo più con Dio, solo in Dio. Tuttavia sono molto deboli e sovente ricadono nel pensiero del proprio io o delle creature. Ma Dio non cessa di operare in loro, sempre che siano orientati, che abbiano quel desiderio vivo,
Ecco.
E subito li rende avvertiti della deviazione del loro pensiero, riportandolo nel confronto col pensiero suo alla giustizia per cui è stato creato. È tutta opera di Dio sull'uomo, che ha accettato di mettere Dio prima di tutto, perché il problema è sempre quello: Dio prima di tutto. No, noi
ma certo,
dire la comunità, andare in Africa,
no, quelli sono mezzi, non c'è nemmeno da metterlo,
è sempre Dio prima di tutto.
Sono stati mezzi, non si possono mettere al posto del fine. Io non posso mettere la comunità al posto del figlio, è assurdo. Non posso vivere per la comunità. Perché con Dio si vive personalmente, non si vive mica in comunità, si vive personalmente. La comunità mi deve aiutare a vivere con Dio, mi deve aiutare. Ma quando, appunto, mi deve aiutare. Mi deve, se la comunità a un certo momento si sostituisce al posto di Dio, ma io saluto la comunità, saluto qualunque cosa. Ho il dovere di salutarla, perché non si può mettere al posto di Dio. La comunità è una struttura, è un'istituzione, sono creature.
Quanti religiosi si vedono che hanno fatto del loro istituto, eccetera, hanno fatto il fine?
Certo.
Io dico la verità, ho visto l'ospedale diventare fine.
Certo. Ma tutte le cose possono diventare fine, perché come noi ci separiamo dall'essenziale, immediatamente le altre cose diventano fine, i mezzi diventano fine. E allora tutta la nostra vita va a rotoli. E allora incomincia tutto a morire. E logico, come noi, vero, trascuriamo Dio, l'essenziale, tutto incomincia a perire. È Dio che ce lo fa perire, perché Lui regna, e allora ce lo fa perire. Allora noi sentiamo una frase.
Allora, è tutta opera di Dio sull'uomo, che ha accettato di mettere Dio prima di tutto, di purificazione del pensiero. Cosicché egli, di passaggio in passaggio, viene prima a ridare tutto il suo pensiero a Dio, e infine diventare nel rapporto figlio-padre puro pensiero di Dio. L'uomo si identifica con il proprio pensiero. E dei conti è tutto questo. Quando ha fatto in sé la giustizia verso Dio, identifica in lui l'unico vero assoluto, principio e fine della sua vita. Allora non vuole che il suo pensiero sia più motivato da altro. Per questo lo sorveglia nel suo lavoro, attento a scoprire da chi sia mosso, se dal proprio io o dalla creatura. E Dio, interrogato in proposito, non gli fa attendere la sua luce, subito lo ferma e lo riporta nella rotta con principio e fine Dio. Con ciò non rifiuterà il pensiero del proprio io e della creatura, quando Dio stesso lo muoverà a pensare così, egli darà ragione nel suo libro. Sembra che sia lo stesso corpo.
È chiaro, Teresa?
Ma io avevo già chiaro quello, che non è fine, che...
Certo.
Io penso che...
Tutte le cose, non so, come ho detto prima l'esempio, non so, uno perché scappa da un ambiente di rumore e si raccoglie magari in un ambiente di silenzio, perché? Perché nell'ambiente di silenzio lo trovo come un mezzo, che lo evito di più, per l'essenziale. Ma il problema non sta, capisci? E con l'ambiente di silenzio, perché se io facessi il deserto per il deserto o il silenzio per il deserto, per il silenzio di per sé quello non è valido, è il mezzo che viene sostituito al posto, capisci, che prende il nome di fine. Allora il mio fine è il silenzio, no? È sbagliato, il fine non è il silenzio. Se uno si raccoglie nel silenzio perché nel silenzio, ecco, è aiutato nell'essenziale a raccogliersi in Dio, a pensare a Dio, a fare ciò che Dio gli chiede. Ma il silenzio è un mezzo, il deserto è un mezzo,
lo
facilita. Così anche, quindi ognuno si cerca quegli ambienti,
no, hai detto, però,
o quelle persone.
No, hai detto però che si arrivi.
Cosa vuol dire? Se
io posso anche scattare, posso anche stare nel silenzio, e non ho ancora detto che arrivi.
Ma no, no, ma l'arrivare, no, ma l'arrivare è tutto da Dio. No.
Allora, non è detto che si arrivi per merito suo, ma certo. Dio lo fa arrivare.
No, è tutto, capisci? L'arrivare è dono di Dio, capisci? E Dio può far arrivare uno in piazza in mezzo alla folla, può far arrivare... Non è, capisci? Perché, ecco, io tocco questo tasto e ottengo... Ah no, non è automatica la cosa, comprendi? Però, se io, preoccupato di Dio, sfugo tutte quelle occasioni che Dio mi fa vedere che mi possono danneggiare... Quando non so, sto mangiando, ma quello che è un cibo comincia a pesare, capisci, mi dà fastidio, lo scarto. Perché? Ma perché il problema non è quello di riempirmi di cibo, il problema è quello di avere la mente libera per occuparmi dell'essenziale. E quindi non devo avere difficoltà, capisci, a scartare un certo cibo, che certamente, per cui il Signore dice, vigilate su voi stessi affinché nel mangiare e bere non appesantiate la vostra anima. Allora uno cosa fa? Scarta quelle cose che si accorge che gli sono dannose, e si rivolge a quelle cose invece che sono mezzi che lo aiutano per sempre, ma sempre in vista dell'essenziale, si capisce? Se non c'è l'orientamento tutto è sfasato. Quindi avendo l'orientamento essenziale, uno poco per volta, preoccupato di quello, capisce, va a cercare quei mezzi che maggiormente lo aiutano, e quei mezzi e quelle persone. Se io incontro, non so, se uno, quella persona che si mette a chiacchierare del tempo, della moda, non so, capisce, del mercato, eccetera, secondo me non interessa, eccetera, scappo appena è possibile. Perché mi devo perdere tempo in cose inutili, eccetera. Eccolo. Allora uno va così anche a cercare quelle persone, quell'amicizia, quegli incontri che maggiormente lo aiutano a potenziare, comprendere? Cioè che sono più vicino a Matteo che più vicino a Cristo. Ma sono sempre tutti aiuti, non possono essere scopi. Lo scopo è sempre il fine. Ho detto molte volte l'esempio di andare a Cuneo. Il fine è andare a Cuneo. Dopo c'è la strada, ci sono le macchine, ci sono i mezzi, eccetera, perché mi devono aiutare per arrivare là, per arrivare a Cuneo. Ora noi possiamo avere la volontà di arrivare a quella meta lì, ecco, e non sapere, oppure, non so, confonderci circa i mesi, eccetera, quanti. Allora, poco per volta, se però abbiamo quello, il Signore ci aiuta e ci fa scoprire quali sono i mesi, qual è la strada buona che conduce là. Ma possiamo anche non avere la volontà di arrivare là. E allora il Signore ci ammonisce, ci manda tutte quelle lezioni per farci capire che noi dobbiamo metterci la volontà di andare là. Perché quello è il nostro destino. Dio ci ha creati per la sua gloria. La sua gloria deve essere il campo del nostro lavoro, della nostra vita. Noi possiamo non interessarci della gloria di Dio. E allora Dio opera per farci capire che tutti gli scopi che noi viviamo erano tutti fasulli. Capisci? Forse siamo anche in una trappa. La nostra trappa è fasulla. Perché? Perché a noi non interessa la gloria di Dio, a noi interessa magari la trappa, e allora diventa fasulla la cosa. Ecco, possiamo invece avere interesse per la gloria di Dio e allora e noi, magari sbagliare tante volte, per cui noi crediamo di andare qui, di andare là e di essere aiutati, e certamente scordiamo invece che siamo danneggiati, però se abbiamo interesse per la gloria di Dio, quest'interesse lì, capite, quell'amore per Dio ci illumina, mi fa capire, qui mi fanno perdere tempo, e qui sto sprecando, qui, capisci? E allora poco per volta il Signore mi fa, ammonendomi, facendomi vedere quello che mi danneggia, capisci? Mi aiuta a liberarmi, è lui che libera, perché mi fa vedere le cose, capisci?
No, cui... no, no, è che le cause, se non arrivo, sono dentro e non sono fuori.
Non ho capito, mi dica.
Liberarmi di tutto quello...
Non liberarmi, non sono io che libero, e capisci? E l'amore però, per Dio, cioè il pensiero di Dio che mi libera.
Sembra quasi che questo è... mi impedisce, quello mi impedisce, però una volta mi sembra che aver capito che è il mio interiore che mi impedisce,
ma certo,
non l'esteriore.
Certo, se in noi...
Pur essendo in condizioni diverse,
sì,
in ambienti diversi,
sì,
eccetera, eccetera, se io non aggiungo il fine, non è per quello che mi circonda.
Certamente, logico, perché tutto quello che mi circonda...
è perché il mio io si è rivolto a quella rosa, cosa esterna. Non è mica la cosa esterna che me l'ha impedito. È il mio io che ha deviato, è sempre un motivo interiore a noi, anche se la causa apparente è esterna.
Sì, certo.
Io potrei solamente ricevere aiuto da
lui. Ah, senz'altro. Senz'altro. Se noi non c'è nulla dall'esterno che possa far male all'uomo.
Sempre nel nostro interno.
Non c'è nulla dall'esterno che possa far male all'uomo.
Quando anche apparentemente è esterno. Lo è solo apparentemente, in realtà è in
perché se io mi fermo alle persone, allora mi può danneggiare.
Certo.
Se io lo ricevo da Dio,
non danneggia, non
nessuno
danneggia.
Mi danneggia. Mi può solamente aiutare.
Certo. Non c'è niente dall'esterno che possa danneggiarlo, tutto per di Dio.
L'orgoglio per terra è una causa esterna. Ma chi è che decide se lo deve restituire o tenerselo in tasca? E lei, il suo interno. Non è mica
non è il fatto esterno.
Non può mica dare la colpa al portafoglio se non la restituisce.
Esatto. No, la causalità del nostro male è sempre dentro di noi. Che si lascia però, certamente, occasionato dal portafoglio.
Dimentico che tutto mi viene da Dio. È lì il problema.
Certo.
Se lei vede il portafoglio e dice...
Perché sennò tutto è...
potrei non restituirlo. Poi dice, ma questo qui è un pensiero che mi viene da Dio. Ah, dice, no, Dio mi dice di restituire. Ecco che tutto finalisce. Se invece si ferma lì, potrei tenerlo e andare a comprare i gelati stasera e domani farmi una passeggiata fino al mare. Lei ha pensato nel suo io, il male dentro di sé.
Perché se io faccio fuori quello che da fuori non mi aiuta, Dio in questo momento non attua bene con me.
No, ma comunque è sempre Dio che deve, è sempre Dio che deve guardare.
No, è la
resto
prova
viene,
che Dio ti mette davanti.
Il resto viene di conseguenza.
No, non è la prova. Quello che dice Teresa vuol dire che se io mi propongo di scartare questo perché non mi aiuta quell'altro e cerco il mezzo che più mi aiuta, quasi implicitamente sto pensando che scarto quel mezzo, Dio non mi aiuta in quel mezzo lì, se io lo prendo da Dio
no,
dovrebbe...
ma Dio...
Ma Dio deve tenere conto della mia debolezza.
No, poi dopo Dio mi aiuta anche attraverso quel mezzo lì, vero? Mi aiuta per fortificarmi dentro, capisci?
Ma se dipende da me liberarmene...
Sì, ma infatti San Paolo cosa dice? Se potete essere liberi non rendetevi schiavi? Ecco, Dio vi ha liberati, adesso non ritornate ad essere schiavi di nuovo delle creature, del mondo, degli usi, dei costumi, perché siete stati liberati a prezzo del sangue del Cristo.
Ma sono io che mi rendo schiavo, non sono gli altri.
Ma sempre, quando io dico, senza questo tavolo qui non posso vivere, è logico, il tavolo è mica cattivo, comprende? Sono io, capisci che faccio l'ora dicendo senza questo tavolo qui non posso vivere.
Quando dice di liberarsi, io penso che...
C'è sempre la componente.
La schiavitù interna.
Certo, ma questa schiavitù interna, pensando al mio io, capisci? Mi fa rendere schiavo del portafoglio, ad esempio. Capisci? Per cui mi fa vedere il portafoglio, che magari è un mezzo che Dio mi presenta per compiere un atto d'amore, che so, eccetera, capisci? Se rispetto lui, può diventare un mezzo di schiavitù. La colpa non è mica del tavolo, la colpa non è mica del. Capisci? Se io dico senza questo tavolo non posso farne meno. Così anche, non so, ritorniamo al termine della regola, che so, come da facilità la regola, che dovrebbe essere un mezzo per aiutarmi a cercare Dio, può invece diventare un'etichetta. Lo comprende questo, no?
Perché,
ma la colpa però...
è in me che
è già, perché
io non comincio a essere autentica.
Certamente, non sono autentica nel cercare Dio.
Do aiuto agli altri e nessuno mi dà me. Ossia, se gli altri mi influenzano, se gli altri...
Il pensiero è questo, l'autenticità nostra è tale in quanto c'è la ricerca dell'essenziale, cioè la passione per Dio, capisci, per la vita eterna, per me, questo è quello che mi rende autentico, capisci? Allora, se questo è vero, o l'ho in me, allora tutto diventa mezzo che mi aiuta per potenziare sempre di più questo. Questo.
Sì, però tra questi mezzi io posso scegliere uno anziché gli altri, tra
no, anzi uno. io devo scegliere quello che mi aiuta, perché se io effettivamente sono autentico, scelgo quel che maggiormente mi aiuta, capisci, certo. In questo mio amore, in questa mia
non
passione.
Non è che tutto sia uguale, ecco, perché mi sembra che Teresa...
Dio ci offre, ci offre...
consiglio a Dio.
Ma certo, Dio ti fa vedere.
Dio che le dice devi far questo.
Devi lasciare quello, scegli
tutte
quello.
Le volte che lo fa senza Dio sbagli.
Ma mi sembrava che Teresa sostenesse quasi che tutto è uguale, perché se tutto mi aiuta tutto è uguale. Invece penso che no.
No, no, io pensavo, in quel momento mi sembrava che le cause venissero da fuori, quindi dobbiamo liberarsi.
No, la...
Invece le cause ce le portiamo dentro.
Cioè le cause degli errori.
Le cause degli errori,
certo,
ce le portiamo dentro.
Sempre dentro.
Pacifico quello.
Sempre dentro.
Perché io posso correre tutta la vita liberandomi da questo, da quello, da quell'altro, mi porto io dietro.
No, il problema non è liberarmi di questo, liberarmi di questo. Il problema è quello di conoscere il Signore. Perché siamo stati creati per la gloria di Dio.
È un'altra cosa.
Quello è il problema, capisci? Il problema non è scappare da una cosa più che dall'altra. Perché ho detto, io posso anche scappare, allora faccio come problema mio il deserto, il silenzio. Capisci? Ritengo che la perfezione stia il silenzio, il deserto. Quello è sbagliato. Perché allora faccio un idolo del deserto. È sbagliato quello. Comprende? Ha capito? Ecco. L'essenza è altra.
E il desiderio di conoscere Dio che pian piano ci libera dalla voglia di andare al cinema, di sentire la televisione, di mangiare questo o quello, di non so, io, di vestire alla moda.
Uno non se lo propone, però.
Certamente, perché ora, perché uno scappa dentro da quelle cose
lì?
Se
uno dice, io butto via tutti i vestiti belli che ho perché voglio piacere a Dio.
Ma è un errore quello.
Dice, no, siccome adesso ho capito che quello che vale è solo Dio, non mi interessa più quello.
Quello c'è chi?
Dicevo che l'avere cura del grano buono
è l'essenziale, è sempre il grano buono, perché il grano buono è quello che deve
essere. Se lei ha la passione per i vestiti e pensa anche a Dio, comincia a non andarsi a mettere davanti a una vetrina di vestiti, se no è facile che a un certo punto entri dentro e compri il vestito invece di pensare a Dio.
Ma certo. Allora, non è che il vestito di per sé sia male, mica deve andare nuda, capisci? Non è che il vestito di per sé sia male, però a un certo momento, con molta facilità, il vestito diventa...
Insomma, se lei sa
quindi,
qualche...
chi ha lo spirito si comporta anche nel vestire, nel parlare, in modo tutto completamente caratteristico, tutto diverso, perché è lo spirito, capisci? Lo spirito parla in modo suo caratteristico, guardi come parla Cristo, parla in modo che nessun uomo ha mai parlato come lui. Ma anche il parlare non è tutto opera di Dio, eppure perché Gesù parla in modo caratteristico? Vede, ecco, vuol dire che lo spirito ha i suoi, capisci, ha i suoi, direi, i suoi gusti, in cui si manifesta e si rivela. Per cui, non so, lo spirito non segue tutte le mode, ad esempio, non ha, capisci, o non va in ambienti dove si perde tempo, non va, non so, a perdere tempo a ballare, non ha tempo, non so, a fare gite, non
ma
perde tempo.
È sempre mezzo.
Non è che, ad esempio, non so, capisci, e sia proibito, non è il fatto di proibire questo, quell'altro, quell'altro, per cui dico, beh, io non faccio quello, non faccio l'altro, sono a posto. Il problema non sta, ecco, nel proibire una cosa piuttosto che l'altra. No, il problema è avere un amore. Quell'amore lì, naturalmente, mi fa selezionare tante cose. Secondo me, capite, anche lì, come etichetta, e diventa sbagliato. Ecco, invece deve essere qualcosa di vivo in noi, capisci, che occupa noi, ecco, occupa lì, capisci? Ecco, è Dio che ci occupa, invece di essere occupati da tanti argomenti del mondo eccetera, e con l'anima è occupata da Dio.
Solo che uno sente tutta l'impotenza, io pur impegnandomi in questo così, no? Però dico, io non so lavorare, io non sento l'incapacità.
E poi il Signore dice, la tua parola,
lo desidero, lo sento,
la tua parola insegna loro a lavorare. La tua parola è verità, perché consacra la verità, la tua parola è verità, quindi la tua parola insegna loro a lavorare. Quindi se effettivamente, perché io posso anche avere una scusa, capisci, con la verità, dopo, ecco, dico, ma tanto io non sono capace di lavorare. Quindi ti sta a cuore la cosa, vero? Guarda, che chi ti insegna a lavorare è la sua parola, ti insegna a lavorare. Come lo so, io vado a lavorare, non so, in un'officina, vado a lavorare, capisci, in un ufficio, non sono capace di lavorare. E il datore di lavoro, il direttore, mi dice, guarda, io ti metto accanto uno che poco per volta, e tu stai sono vicino a lui, guarda come fa lui e tu imparerai a lavorare. È a posto. Se io posso dire, ma io non sono capace di lavorare, lo dico la seconda volta, allora vuol dire che io non ho voglia di lavorare. Ma se effettivamente io voglio lavorare, e l'altro mi ha detto, sta accanto a lui, nessun problema, lui ti insegnerà poco per volta.
Canto lui sarebbe la parola, se capisci?
Sì, certo. Lui parlando a te ti insegna a lavorare, tu seguilo passo passo, vedrai che imparerai a lavorare.
Il maestro. Il maestro
è il maestro come orientamento, ed è al campo di lavoro, ed è anche maestro nel lavoro. Quindi non ci sono i problemi, ce li toglie i problemi.
Grazie. 10 giugno 1979, a Vigna.